Buonasera, un caro benvenuto a tutti. Cominciamo questo secondo appuntamento del ciclo Che cos'è la democrazia? Lettura di Alexis de Tocqueville. Vorrei chiamare a darci un saluto uno dei diversi enti che ha patrocinato questa iniziativa, che è stata ideata dal nostro Centro Culturale di Milano in cui ci troviamo, dalla Fondazione Corriere della Sera e dalla rivista Critica Sociale. Il dottor Bruno Marasà, che è il direttore dell'ufficio del Parlamento europeo a Milano, unica sede italiana di riferimento per l'Europa, e che simboleggia anche verso quale occasione abbiamo voluto offrire questi quattro momenti di riflessione a partire da Tocqueville. Prego, grazie.
Vi ruberò proprio due minuti perché sono molto lieto di poter partecipare a questo ciclo di incontri e di avere potuto in qualche modo col dottor Fornasieri e i suoi collaboratori, col Circolo di Cultura Milanese, integrare, se posso dire così, il Parlamento europeo a questa importante iniziativa. E noi come ufficio ovviamente cerchiamo di partecipare o promuovere incontri di questo tipo, di riflessione sui vari aspetti della politica europea che ormai si articola in campi vastissimi, non solo quello essenziale della sua dinamica istituzionale, ma anche le politiche, come questa sera, anzi abbiamo un piatto forte da questo punto di vista, la questione della politica monetaria. E, come sapete, già ci avviamo alle elezioni europee, che sono previste per il 25 maggio. E una sola considerazione volevo fare. Nella campagna istituzionale del Parlamento europeo, quindi quella che prepara la campagna elettorale vera e propria, a cui parteciperanno i partiti, i candidati e così via, abbiamo scelto questa parola d'ordine: agire, reagire, decidere, con un sottotitolo importante, credo, che dice: questa volta è diverso, da dimostrare naturalmente, però questa volta è diverso rispetto alle elezioni precedenti, in primo luogo perché l'Europa è davvero dentro di noi, la vita della nostra società, ma direi anche dell'opinione pubblica, che avverte sempre di più, qualche volta anche in maniera critica, cioè per farne una critica, diciamo così, il peso e la presenza dell'Europa. Da discutere anche qui se questo è bene o male, ma non è il mio compito. Ma l'Europa, diciamo, questa volta è diverso, devo dire, da un punto di vista più istituzionale, perché con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che è entrato in vigore nel dicembre del 2009, quindi successivamente alle elezioni di questo Parlamento, ci sono almeno due novità che vanno segnalate e che stanno già segnando questa avvicinarsi alla campagna per il rinnovo del Parlamento europeo, come avete detto, in occasione del rinnovo del Parlamento europeo. Una soprattutto ne voglio ricordare, a parte il fatto che i poteri del Parlamento europeo sono aumentati, questo Parlamento europeo dovrà dovrà misurarsi con una legislazione più approfondita, in maniera più decisiva e così via. Questo nuovo Parlamento europeo sarà chiamato a eleggere, in concorso con il Consiglio dei Ministri, il nuovo Presidente della Commissione europea, cioè il capo dell'esecutivo. Questa è una previsione del trattato, quindi non è solo una prova di volontà politica che pure si sta esprimendo, tant'è che i partiti politici europei hanno già iniziato a indicare il loro o la loro candidata alla presidenza, diciamo, del governo. Lo dico per semplificare, qui parliamo in un contesto in cui voi sapete bene quello di cui stiamo parlando. Abbiamo già i candidati di alcuni partiti, questo fine settimana a Roma è stato indicato il candidato del Partito Socialista, nei prossimi giorni a Dublino sarà indicato il candidato del Partito Popolare. Quindi per la prima volta, e qui evoco soltanto, ma non oso davvero entrare sul tema di questo ciclo di incontri, che cos'è la democrazia, io credo che incrociamo, più di quanto non sia successo nel passato, il tema della rappresentanza di una istituzione che appare lontana, che spesso ha avuto ed ha anche una rappresentazione, come dire, tecnocratica, e invece noi potremo, spero almeno, in una campagna finalmente elettorale, finalmente europea, con programmi finalmente europei e non la somma di programmi nazionali, di partiti nazionali, misurarci appunto sulle proposte, le prospettive di quale Europa vogliamo. Questo non so se si possa dire, finisco su questo, se finalmente il demos sarà entrato nella vita politica europea. Nei fatti, secondo me, è così da tempo, perché i cittadini europei, io lo vedo dal mio lavoro, sono più o meno consapevoli attraverso la loro vita quotidiana di come l'Europa è entrata nelle loro vite. Però sappiamo bene che il deficit di democrazia e di rappresentatività delle istituzioni europee rispetto alla vita quotidiana dei cittadini è molto forte. Nella vostra presentazione c'è una parola chiave che so che vi è molto cara agli amici del Circolo Culturale Milanese: la sussidiarietà. La sussidiarietà come elemento di articolazione di questa capacità di rappresentare i cittadini in un contesto istituzionale europeo sempre più complesso, credo che sia una sfida, diciamo così, un punto di riferimento culturale oltre che politico a cui fare riferimento. Quindi per noi, diciamo, rappresentiamo, anche se solo a livello di rappresentanza istituzionale, il Parlamento europeo, incrociare questa riflessione così alta che fate voi su Tocqueville e le prospettive di avanzamento, speriamo, della vita delle istituzioni europee è davvero un'occasione molto importante, e torno quindi a ringraziarvi per questa opportunità. Grazie.
Grazie al dottor Bruno Marasà e grazie ancora a Camillo Fornasieri, al Centro Culturale di Milano, per questo ciclo. Questa sera, in qualche misura anche fisicamente, vediamo un po' la ricchezza di riferimenti politici che si incontrano per discutere di Tocqueville. Ci troviamo in una sede di un centro che opera nel solco della tradizione culturale cattolica, e un vecchio liberale introduce un giovanissimo socialista come il professor Forte in questa iniziativa, che tra l'altro vede, come ricordava Camillo, la collaborazione di Critica Sociale. Abbiamo qui Ugo Finetti, Carlo Tognoli, che saluto e che ringrazio, che assieme alla Fondazione Corriere della Sera hanno avviato questo ciclo su Tocqueville. Ciclo, molti di voi c'erano perché vedo molte facce già incontrate il 20 febbraio, che abbiamo iniziato alla Fondazione Corriere della Sera con Angelo Panebianco. E questa sera parliamo di un aspetto particolare: i tre teoremi economici di Tocqueville e la crisi dell'Unione Monetaria Europea. Quindi, come vedete, un tema che, come ricordava il dottor Marasà, ci porta proprio all'attualità di queste e delle prossime settimane, elezioni europee. E ci eravamo lasciati il 20 di febbraio al Corriere con Angelo Panebianco, che ci aveva introdotto alla figura, al ruolo, al pensiero, all'importanza di Tocqueville, e, se ricordate, ci aveva detto una frase che a me colpì abbastanza, cioè aveva esplicitamente sottolineato Panebianco quella sera come Tocqueville non sia un economista. E ha ragione, perché effettivamente Tocqueville, se dobbiamo inserirlo nelle categorie, nelle caselle delle varie professioni, per non dire corporazioni, non rientra nella categoria dell'economista, però certamente rientra nella casella del grande sociologo. quindi del grande scienziato sociale e in particolare di uno scienziato sociale che, come svilupperà poi questa sera immagino il professor Forte, ha affrontato un tema molto importante, cioè quello del rapporto, un rapporto quanto mai attuale, che lega il funzionamento dell'economia e le istituzioni che governano quella economia. In questo, anche in questo, Tocqueville è stato un grande precursore e questa sera ne avremo una prova. Del resto, il formidabile articolo che ha scritto oggi il professor Forte sul Foglio, dove non si parla di Tocqueville, lo si cita, ma si parla di problemi molto attuali, dimostra appunto quanto questa apertura di Tocqueville sia importante. Tocqueville, abbiamo ricordato l'altra volta, sottolinea i rischi che la democrazia trascenda o decada in tirannide della maggioranza, e questa trasformazione, questa degenerazione della democrazia ha anche delle conseguenze economiche molto decisive, molto dirette, molto immediate, che sono un aumento incontrollabile della spesa pubblica. Questo è un processo ed è un tema sul quale 150 anni dopo Tocqueville nascerà un nuovo filone di studi economici che è stato poi punteggiato anche da molti premi Nobel, un filone di cui il professor Forte è un grande esponente oltre che un grande conoscitore, e appunto questa sera Francesco Forte ce ne parlerà. Credo che sia inutile che vi presenti il nostro ospite, professore di scienza delle finanze, giovanissimo, successe alla cattedra di Luigi Einaudi all'Università di Torino, poi ha avuto una lunghissima militanza politica nel Partito Socialista, è stato più volte ministro delle finanze, ministro delle politiche comunitarie, ha seguito un dossier che immagino ci sia a tutti molto caro, con una responsabilità particolare, quella di sottosegretario agli esteri per la fame nel mondo, e non ha mai cessato di essere uno studioso, un polemista, un editorialista importante su tanti giornali, in cui proprio ha continuamente e continua ad affrontare questo tema. Un tema che questa sera noi affrontiamo facendo un riferimento, perché come ricorderete iniziamo con le parole di Tocqueville e presto prenderà la voce di Matteo Bonanni, al quale do subito la parola. Questa sera allarghiamo un pochino il riferimento, lo spettro delle opere di Tocqueville, non sentiremo soltanto dei brani della democrazia in America, ma sentiremo anche alcuni brani dell'altra grande opera capitale di Tocqueville, forse meno conosciuta ma non meno importante, della democrazia in America, che scrisse giovanissimo e che invece Tocqueville scrisse quasi al termine della sua vita, e cioè L'antico regime e la rivoluzione, che fu pubblicata nel 1856, quindi 3 anni prima che Tocqueville morisse. E in questo libro Tocqueville, studiando le ragioni, le cause della rivoluzione francese, studiando soprattutto la peculiarità della versione francese della rivoluzione, che c'era stata anche in Inghilterra ma che aveva preso tutto un altro corso, studiando questa pagina storica, fa emergere proprio il peso e l'importanza di questo nesso, di questo rapporto che c'è fra le istituzioni e il funzionamento della democrazia. E da questo punto di vista scrive anche qui delle parole profetiche su quello che sarà poi l'andamento della democrazia nei decenni successivi. A un certo punto, infatti, scrive come, ricorda in una lettera che scrisse nel 1853, questa è una citazione che traggo ancora da Nicola Matteucci, scrive Tocqueville a un amico di pensare che ci sia in ogni nazione, sia che derivi dalla razza o piuttosto dall'educazione dei secoli, qualcosa di estremamente tenace, forse di permanente, che si mescola con tutti i casi del suo destino e che si scorge attraverso tutte le sue vicende, tutte le epoche della sua storia. Come dire che c'è non evidentemente una predisposizione caratteriale di un popolo a essere più o meno libero, più o meno democratico, ma certamente c'è un patrimonio di cultura, di abitudini, di norme che spiegano per quale ragione la storia prenda un determinato corso anziché un altro, e quindi lo studio delle istituzioni, di questa cultura, e lo sforzo anche per cambiare la cultura di un La cultura politica di una comunità è fondamentale proprio per dare un senso, una direzione piuttosto che un'altra alla storia di una nazione. Questa sera Forte aggancia questo tema a una discussione, insomma, introducendo anche il tema dell'Unione Europea, in particolare dell'Unione Monetaria, che è proprio un aspetto sul quale leggiamo in questi mesi una delle debolezze del processo di integrazione europea, quella cioè di aver fatto un processo federalista che il suo maestro Luigi Einaudi direbbe è stato un processo a metà, perché abbiamo fatto l'Unione Monetaria ma non abbiamo fatto una federazione, una vera autentica federazione europea, quindi non completando il disegno, non facendo un disegno, una federazione da un punto di vista politico, ma soltanto da un punto di vista economico e monetario. E questo, spiegava Einaudi ancora negli anni 50, è il modo sicuro per condurre al fallimento poi questi processi. E questa sera sentiremo proprio fra poco alcune righe dedicate a questo aspetto, perché una delle sorprese, una delle scoperte che ha fatto Quill quando va, questa volta mi riferisco alla democrazia in America, quando va negli Stati Uniti, è proprio il funzionamento del federalismo e la scoperta che quel modello, il modello federalista, può essere un modello istituzionale che attenua certi rischi legati appunto alle deformazioni della democrazia che egli aveva visto. Quindi, come vedete, siamo nel pieno delle tematiche di cui discutiamo, che affrontiamo giorno per giorno, che ci preoccupano come lettori, come cittadini, anche alla vigilia di scadenze importanti come le elezioni del Parlamento europeo, e quindi a questo punto credo che sia meglio dare spazio ai nostri autori, cominciando appunto da Tocqueville. Quindi prego Matteo Bonanni di darci le sue letture. Sono 4 brani molto brevi, ma credo abbastanza significativi, di Tocqueville, che appunto affrontano questi temi. 2 tratti dall'Ancien Régime e la Rivoluzione e 2 dalla democrazia in America. Prego Matteo.
L'antico regime e la rivoluzione. Gli usi amministrativi sotto l'antico regime. Avendo il governo preso il posto della provvidenza, è naturale che ognuno li invochi nelle sue private necessità. Si incontrano così una quantità immensa di domande che, pur fondandosi sull'interesse pubblico, mirano soltanto a piccoli interessi privati. I memoriali che le contengono sono forse i soli luoghi in cui si trovano mescolate tutte le classi che formavano la società dell'antico regime. È una lettura melanconica. Contadini che chiedono d'essere indennizzati per la perdita del loro bestiame o della casa, proprietari agiati che vogliono essere aiutati a far rendere meglio le loro terre, industriali che sollecitano dall'intendente il privilegio che li garantisca da un'incomoda concorrenza. Spesso si vedono industriali confidare all'intendente il cattivo stato dei loro affari, pregandolo di ottenere dal controllore generale un soccorso o un prestito. Un fondo, a quanto pare, era stanziato a questo scopo. Anche i gentiluomini sono qualche volta grandi sollecitatori. La loro condizione si riconosce soltanto dal fatto che mendicano con un tono molto alto. L'imposta della ventesima, per molti di loro, è l'anello principale della servitù. La loro quota su questa imposta era stabilita ogni anno dal Consiglio, su rapporto dell'intendente, e a questo si rivolgevano ordinariamente per ottenere proroghe e sgravi. Ho letto una quantità di queste domande presentate da nobili, quasi tutti titolati, spesso gran signori. Vista, dicevano, l'insufficienza delle loro rendite o il cattivo stato dei loro interessi. In genere, i gentiluomini chiamavano sempre l'intendente signore, ma ho notato come in queste circostanze lo chiamavano sempre monsignore, come i borghesi. Talvolta la miseria e l'orgoglio si confondono in modo divertente in queste petizioni. Uno di loro scrive all'intendente: «Il vostro cuore sensibile non permetterà mai che un padre della mia condizione sia tassato così rigorosamente sulla ventesima come lo sarebbe un padre comune». L'antico regime e la rivoluzione. Come i francesi abbiano voluto le riforme prima di volere la libertà. Non si tratta dunque di abbattere il potere assoluto, ma di convertirlo. Bisogna che lo Stato governi secondo le regole dell'ordine naturale, dice Mercier de la Rivière, e in tal caso bisogna che sia onnipotente. Lo Stato intenda bene il suo dovere e dopo sia lasciato libero, dice un altro. Da Quesnay fino all'abate Baudot troverete in tutti lo stesso spirito. Non contano soltanto sull'amministrazione regia per riformare la società del loro tempo, ma ne traggono in parte anche l'idea del governo che vogliono istituire. Guardando questo si sono create l'immagine dell'altro. Secondo gli economisti, lo Stato non deve solo comandare alla nazione, ma foggiarla in un dato modo. Tocca adesso formare lo spirito dei cittadini sopra un dato modello che si è proposto in anticipo. È suo dovere penetrarli di certe idee, fornire al loro cuore i sentimenti che giudica necessari. In realtà i suoi diritti non hanno limiti e quanto può fare non ha confini. Non soltanto riforma gli uomini, ma li trasforma. Forse dipenderebbe soltanto da esso farne anche degli altri. Lo Stato fa degli uomini tutto ciò che vuole, dice Baudot. Questa frase riassume tutte le loro teorie. Questo immenso potere sociale immaginato dagli economisti non è soltanto più grande di tutti quelli che essi hanno sotto gli occhi, ma ne differisce per l'origine e per il carattere. Non deriva direttamente da Dio, non si riallaccia alla tradizione, è impersonale, non si chiama più il re, ma lo Stato. Non è più l'eredità di una famiglia, ma il prodotto e il rappresentante di tutti e deve far piegare il diritto di ognuno sotto la volontà di tutti. Tale riforma particolare, tale forma particolare di tirannia, chiamata dispotismo democratico e di cui il Medioevo non aveva idea, è già loro familiare. Non più gerarchie nella società, non più classi distinte, non più ranghi stabiliti, ma un popolo composto di individui quasi simili e interamente uguali. Questa massa confusa è riconosciuta per solo legittimo sovrano, ma accuratamente privata di tutte le facoltà che potrebbero permetterle di dirigere o anche di sorvegliare essa stessa il proprio governo. Dalla democrazia in America, le spese pubbliche sotto l'impero della democrazia americana. Quando il potere pubblico è nelle mani del popolo, il sovrano cerca ovunque un miglioramento, poiché sente la sua cattiva condizione. Lo spirito di miglioramento si estende allora a mille oggetti diversi, scende a infiniti dettagli e soprattutto si dedica a quei tipi di miglioramenti che si possono ottenere solo pagando. Infatti, si tratta di rendere migliore la condizione del povero che non può aiutarsi da solo. Esiste inoltre, nelle società democratiche, una agitazione senza scopo preciso. Vi regna una specie di febbre permanente che si tramuta in innovazioni di ogni genere. E le innovazioni sono quasi sempre costose. Nelle monarchie e nelle aristocrazie, gli ambiziosi lusingano il gusto naturale che porta il sovrano verso la rinomanza ed il potere, e spesso lo spingono così a grandi spese. Nelle democrazie, in cui il sovrano è bisognoso, non si può ottenere la sua benevolenza se non accrescendo il suo benessere. E ciò non si può quasi mai farlo se non col denaro. Inoltre, quando il popolo stesso comincia a riflettere sulla sua posizione, sente nascere una quantità di bisogni che non aveva sentito prima e che si possono soddisfare solo ricorrendo alle risorse dello Stato. Di qui deriva che in genere gli oneri pubblici sembrano accrescersi con la civiltà e si vedono le imposte aumentare a misura che si estende la cultura. Vi è infine un'ultima causa che rende spesso il governo democratico più costoso di un altro. Talvolta la democrazia vuole fare economia delle sue spese, ma non può riuscirvi, perché non conosce l'arte di essere economa. Dato che essa cambia frequentemente di opinioni e più frequentemente ancora di agenti, accade che le sue imprese siano mal condotte o restino incompiute. Nel primo caso, lo Stato fa spese sproporzionate alla grandezza dello scopo che vuole raggiungere. Nel secondo, fa spese improduttive. dalla democrazia in America, la Costituzione federale. A ogni attento osservatore appare evidente che gli affari dell'Unione sono condotti infinitamente meglio che gli affari particolari di alcun altro singolo Stato. Il governo federale è più giusto, è più moderato nella sua attività di quello degli Stati, ha maggiore saggezza nelle sue vedute, più perseveranza, sapienza nei progetti, più abilità, uniformità, stabilità nell'esecuzione delle sue misure. Bastano poche parole a riassumere questo capitolo. Due pericoli principali minacciano l'esistenza delle democrazie. Il completo asservimento del potere legislativo alla volontà del corpo elettorale e la concentrazione nel potere legislativo di tutti gli altri poteri di governo. I legislatori degli Stati hanno favorito lo sviluppo di questi pericoli. I legislatori dell'Unione hanno fatto il possibile per renderli meno temibili.
Grazie a Matteo Bonanni, grazie anche da parte di Tocqueville naturalmente. E adesso diamo la parola allora al professor Francesco Forte, che è stato introdotto dal medesimo Tocqueville. Prego professore.
Ecco, innanzitutto un chiarimento sulla parola economisti di Tocqueville. Questo termine all'epoca in Francia e anche altrove designava una particolare scuola di economisti che si erano autodati questo nome che prima la scienza economica non aveva, anche se c'era già. E questi economisti erano i fisiocrati, che sono un peculiare tipo di economisti liberali, che credono però che esistano delle leggi naturali dell'economia. La parola fisiocrati è perché poi la ricchezza dell'economia sarebbe nell'agricoltura, ma questo è un'interpretazione riduttiva di questo pensiero. In realtà l'idea dei fisiocrati è che appunto esistono le leggi economiche e che queste vanno ricercate e che chi conosce la saggezza delle leggi economiche possiede il modo per governare la società. Naturalmente le loro leggi economiche erano, naturalmente dico per chi conosce questi economisti, erano a favore dell'economia di mercato e contro le regolamentazioni. Quindi in un certo senso sono i primi economisti a favore dell'economia di mercato, almeno in quell'indirizzo in senso temporale. Altrove, diciamo, le tesi a favore dell'economia e mercato si sono sviluppate in un altro modo. In realtà, storicamente, le tesi a favore dell'economia di mercato si sono sviluppate nel mercato e non già tramite una scuola di studiosi, e questo preambolo è molto importante per capire il tutto. E in particolare si sono sviluppate nel Medioevo e nel Rinascimento tramite i giuristi e tramite gli studiosi di diritto canonico, o se vogliamo di teologia applicata al diritto canonico, in relazione al problema che allora si poneva dello sviluppo dei traffici, e quindi c'era o non c'era da fare la libertà di contratto, c'era o non c'era diciamo lo sfruttamento del mercato e altri temi importanti, l'usura, la società che si andava sviluppando per azione. Non voglio adesso fare la storia del pensiero economico, però diciamo il pensiero economico è nato in realtà, soprattutto in Italia, ma non solo, dal pensiero dei giuristi che interpretavano il diritto romano e si occupavano di questi argomenti, e degli studiosi diciamo della Chiesa che cercavano di esaminare il rapporto tra, diciamo, queste regole del gioco che si volevano adottare o meno con l'interpretazione del diritto e la dottrina cattolica o cristiana, che allora era tutt'uno vigente, in relazione al fatto che questo poteva essere peccato. Scusatemi, devo solo controllare che non sia un giornale, poi spengo. No, non è un giornale. E quindi adesso lo spengo e sacrifico l'eventuale giornale. Sono le 7:15, quindi ormai
è chiuso.
È tardi. No, non è chiuso, ma se vogliono l'articolo non possono pretenderlo, salvo che ci sia un disastro. Allora, dicevo, e quindi qui abbiamo un ampio dibattito, compresa la moneta e il credito. Però a un certo punto, diciamo, esiste questa scuola, e il carattere di questa scuola, che però ho citato, è dogmatico, nel senso che sono a favore dell'economia di mercato, però la verità la conoscono loro e hanno un'idea di ingegneria sociale molto pericolosa, per loro, conoscendo la verità, sarebbero platonicamente coloro che sono adatti a governare. Quindi in un certo senso i fisiocrati sono tecnocratici e, per essere chiari, a Marx piacevano in particolare i fisiocrati, e quindi questo fa capire, diciamo, a Marx, non il Marx giovane liberale, il Marx maturo, diciamo, con Hegel rovesciato, cioè l'idea di un'autorità intellettuale che governa la società e che ha a che fare con l'economia, adesso semplifico. Quindi qui, quando Tocqueville fa queste citazioni, mette in guardia contro il fatto che l'economia di mercato sia predicata da qualcuno che non segue la stessa regola in politica, cioè la regola per cui anche la classe politica deve essere selezionata da, diciamo, non da se stessa, non può essere un'autocrazia, ma deve essere selezionata nel gioco della società, che in questo caso potremmo chiamare, non sbaglio, anche se una volta sono stato insultato in sede politica che usavo questo termine, che però noi economisti di una certa scuola usiamo, il mercato politico, che è, voglio dire, la teoria delle scelte pubbliche in campo economico, di cui Tocqueville si occupa nel libro in questione in modo polemico, avete sentito le letture, e si occupa poi nella Democrazia in America in modo costruttivo. E qui veniamo al tema. E allora Tocqueville, per il mio amico coautore Alan Peacock, è un economista. E Peacock ha scritto sulla teoria della spesa pubblica utilizzando un modello che è anche rappresentato come il teorema di Tocqueville della crescita della spesa pubblica, che è poi il teorema della regola della maggioranza, su cui il mio amico coautore Buchanan, morto in questi mesi, fondatore della scuola delle scelte pubbliche, Public Choice, che ha studiato molto anche in Italia, appunto ha scritto alcuni dei primi saggi, poi il libro che gli è valso il premio Nobel sulla teoria della Costituzione fiscale, per porre limiti alla regola della maggioranza, per cui la maggioranza può, mettendo le imposte sulla minoranza, per così dire, semplificando, sugli altri, farsi le spese a proprio vantaggio, per cui la spesa non è più, come in un ideale sistema di unanimità o quasi unanimità, il prezzo dei servizi pubblici, nel senso che si sceglie democraticamente una spesa che equivale all'imposta pagata, perché se io al margine della spesa la scarico sugli altri con l'imposta, io non ho bisogno di vedere che quella spesa vale il prezzo fiscale. E quindi questo è il primo teorema di Tocqueville, di cui io mi occupo e di cui si è occupata l'Unione Europea nel Trattato di Maastricht, che però è stato fatto da giuristi e non da economisti. Forse mancavano i fisiocrati, pur venendo dalla Francia questa cosa, e dal Belgio, in gran parte francofono, insomma, le loro regole non hanno un vero contenuto economico. C'è un secondo aspetto che Tocqueville non tratta, che però da qui si ricava, da questo teorema, cioè il modo per sfuggire al fastidio di dover imporre imposte sulla minoranza che a un certo punto potrebbe ribellarsi. È comunque difficile trovare delle imposte che non vadano a finire su tutti, perché nella scienza delle finanze si dimostra cosa che spesso gli economisti e i politici, in particolare i politici economisti, come Monti, per esempio, che le imposte, secondo appunto gli economisti, hanno delle leggi, si trasferiscono su altri. Per esempio non è vero che l'imposta sugli immobili la pagano i proprietari, come peraltro leggo in libri di importanti economisti internazionali del Fondo Monetario, perché le imposte sugli immobili si trasferiscono, come ha scritto Einaudi in un saggio giovanile sulla tassazione delle aree fabbricabili, e mano a mano hanno vari effetti, vanno a finire sugli inquilini, vanno a finire sull'industria, vanno a finire, e così un'imposta sui, sui produttori va a finire sui consumatori, un'imposta sui profitti si può trasferire sui risparmi e quindi sugli investimenti, eccetera. Quindi diciamo che le imposte hanno dei limiti e il politico a un certo punto se ne rende conto, perché vede che l'imposta che lui aveva immaginato per quella spesa finisce a creare non solo un danno agli altri ma a sé, come se fosse una bomba a ampio raggio che uno la tira agli altri, però le schegge gli arrivano addosso. Allora si inventa il sistema del debito pubblico. Col debito pubblico si rinvia il pagamento alle future generazioni. Poi sono venuti gli economisti keynesiani e, sfruttando un teorema di Riccardo che non è di Riccardo, dicendo no, lo pagano le presenti generazioni perché l'onere è adesso. Non è vero. Questo è un tema che unificava il mio maestro professor Griziotti, che era allievo di Einaudi e dei Einaudi. No, perché se il debito pubblico viene emesso, chi lo compra è un risparmiatore che invece che comprare debito pubblico, è vero, non compra una cosa privata e quindi c'è un onere astratto, ma l'onere astratto è un mancato investimento, e il mancato investimento danneggia chi? I futuri che cittadini che avranno meno capitale investito. Quindi in questo modo si scarica sul futuro. Se poi c'è, e qui Tocqueville non lo vedeva, ma sempre è importante per noi, la possibilità di piazzarlo all'estero, e allora non solo si scarica sul futuro, si scarica in presente all'esterno, sugli altri, i quali a un certo punto lo chiederanno alla nostra nazione, quindi chiaramente diventa un onere futuro per i nostri cittadini. E tra l'altro coloro che citano Riccardo, che dice che si trasferisce sul presente, non hanno letto le ultime 50 righe, 40, in cui dice no, perché poi succede che se uno è indebitato con l'estero, appunto, gli chiedono i capitali, oppure la gente stanca di pagare le imposte se ne va all'estero col suo capitale, e quindi c'è questo effetto. Allora in Tocqueville questo non c'è, però il suo teorema ci aiuta a capire che c'è la crescita della spesa e c'è il rischio che si crei un debito pubblico che va a scaricarsi sugli altri, i futuri, l'esterno, eccetera. Per evitare che si scarichi sugli altri, e per si è costruito il Trattato di Maastricht, il quale non si occupa della crescita della spesa. Cioè quelli che l'hanno fatto, pur essendo francesi, non hanno letto Tocqueville, poi manche meno hanno letto i nostri saggi della teoria di public choice, che è sempre stata considerata e tuttora è una cosa minoritaria, strana, pur essendoci un premio Nobel. Però il punto è che loro non si sono curati delle spese, si sono curati dell'effetto del debito. Quindi hanno fatto delle regole che dovrebbero porre un paletto al deficit di bilancio, non alla spesa, il quale deficit di bilancio è limitato allo scopo di evitare che si crei un debito che si può scaricare sugli altri, nel senso che se siamo in unione monetaria gli altri possono sottoscriverlo e se c'è una banca centrale che adesso può fare operazioni di acquisto di debito, ma lo faceva anche all'epoca aurea, cioè poteva comprare debito in cambio prima con l'oro al 100%, poi con la copertura aurea parziale per una quota, riducendo la copertura aurea per una quota un po' maggiore, arrivati a un certo punto si stabiliva l'inconvertibilità in oro e quindi la banca centrale interveniva anche in quell'epoca. Adesso naturalmente l'oro è stato abolito da tutte le parti possibili o qualsiasi altro riferimento materiale, quindi in astratto una banca centrale potrebbe comprarsi il debito di uno Stato membro e naturalmente se c'è l'espansione monetaria corrispondente, in questo modo tutti i cittadini dell'area se lo subiscono e il beneficio è di quelli del singolo Stato. Io scrissi un saggio sul dilemma del prigioniero o del libero battitore all'inizio, facendo vedere che se c'è una cosa così in cui tutti lo possono fare, tutti faranno debiti, perché quello che nel mio libro di scienza delle finanze si chiama il teorema del libero battitore e che trasforma il bosco in deserto. Cioè se il bosco è di tutti e possiamo tagliare la legna, io non la taglio, gli altri la tagliano e io rimango senza legna, alla fine non c'è più il bosco e io sono senza legna, allora mi conviene di tagliare anch'io anche se alla fine siamo senza legna. Se si può pescare nel lago liberamente il pesce con le bombe o in altro modo per esaurirlo, lo stesso, cioè il libero battitore. Allora, quello lì è il libero battitore del debito pubblico, cioè se dici se tutti possono emettere debito e lo paga la banca centrale, noi lo mettiamo subito, se no sono gli altri che lo fanno, allora ciascuno lo fa. Ecco la regola del 3% del deficit PIL. Ed ecco la regola fittizia del 60% del debito sul PIL. Naturalmente fittizia perché basta la prima rispetto alla seconda e se c'è il secondo è difficile tornare indietro se non si modifica la prima, salvo vendere beni pubblici che peraltro secondo la teoria dell'Unione Europea vera in teoria, non in pratica, non dovrebbero esserci molti beni pubblici vendibili perché si suppone che abbia l'economia di mercato. Quindi comunque è una cosa temporanea che non risolve il problema costituzionale. L'errore del Trattato di Maastricht rispetto al teorema di Tocqueville è che intanto non si occupa delle spese, ma soltanto del deficit. E quindi in fondo le spese si possono coprire con le imposte. E quindi si potrebbe dire non pone un limite alla pressione fiscale. Cioè dice tu devi stare nel 3%, poi tu puoi aumentare le spese quanto vuoi se aumenti le imposte in corrispondenza. Ma questo, e l'abbiamo visto da Tocqueville nelle varie letture, distrugge l'economia, perché a un certo punto se tutto è dello Stato è chiaro che i privati non hanno più niente. E questo è anche ovvio, che se lo Stato ha il 50% del tutto e questo tutto lo redistribuisce in pane e spettacoli, è chiaro che l'altro 50% deve produrre per se stesso e per quel 50% di pane e spettacoli, quindi diventa o c'è un'enorme produttività degli schiavi del 50% oppure c'è un problema di insostenibilità, che è quello poi che alla fine succede. Quindi il teorema di Tocqueville ci indica che nella Costituzione europea c'è un errore, cioè che non c'è un limite alla pressione fiscale o alle spese, che sarebbe la stessa cosa, nel senso che se io limito il deficit e i tributi, ho automaticamente limitato la spesa. Se io limito la spesa, ho automaticamente limitato il deficit dei tributi. In Tocqueville invece c'è la soluzione mediante lo Stato federale, cosa che non è del tutto chiara leggendolo, perché come ha detto giustamente il nostro moderatore Carruba, e si evince anche in fondo da come quei testi sono scritti, non era un economista e quindi non aveva ben chiaro, diciamo, di dover far emergere certi aspetti. Però la soluzione che Tocqueville ha è questa, che è quella poi che si trova nella Costituzione degli Stati Uniti e che non si trova nella Costituzione italiana a causa della interpretazione della Costituzione italiana. Quando io ero giovane studiavo giurisprudenza, tra parentesi, io mi sono laureato in giurisprudenza per una ragione politico-culturale, perché nel dopoguerra, benché io fossi a Pavia, ottima università, scienze politiche purtroppo, tranne il professor Leoni, che era un giovane professore, che era importante, ma l'unico, gli altri erano di scuola, chiamiamola fascista, o epurati, per cui la facoltà di scienze politiche di Torino, di Pavia, che era una delle poche in Italia, stava peggio di tutti. Quella di Torino era nella facoltà di giurisprudenza, quindi funzionava bene, nel senso che nessuno ci aveva messo i professori di teorie fasciste dello Stato, mentre quella di Pavia così era. Alcuni erano anche simpaticissimi, bravissimi, Beonio Brocchieri, per esempio, che in fondo era un aviatore, faceva delle bellissime lezioni divertenti, però non, in parte si studiavano cose fasciste che, di cui la nausea era abbondante, e in parte non si studiava niente perché erano epurati, poi in particolare Pavia, zona rossa, quindi... E quindi io mi sono iscritto a giurisprudenza, economia non c'era, e comunque io a quei tempi economia era una cosa di, si chiamava economia e commercio, era soprattutto aziendalista. E però allora il diritto a quell'epoca era considerato una cosa molto seria e se un testo era scritto così lo si interpretava. In seguito si è inventata l'interpretazione secondo la volontà popolare, io semplifico, l'interpretazione evolutiva, l'interpretazione secondo la, diciamo, un modo moderno di leggere, eccetera. Il che a me è sembrato aberrante perché all'università c'avevo i libri con questo tipo di teoria dell'interpretazione, che forse i più giovani non avevano ancora letto, ma erano dell'epoca fascista e nazista che stavano in biblioteca e noi... non è che si poteva nel 50 o 49 avere solo libri postbellici, c'erano i testi. E nei testi dell'epoca fascista c'era scritto che il diritto in Germania si valuta secondo la volontà del popolo tedesco e non secondo il testo scritto, che è l'interpretazione evolutiva. Allora il mio professore sosteneva l'interpretazione funzionale, cioè bisogna guardare al significato economico della norma. Invece questi hanno un'altra cosa. Quindi la Costituzione italiana se la sono interpretata come vogliono. L'articolo 81 della Costituzione in qualche modo stabilisce che ci sono delle regole di copertura finanziaria, ma si sono interpretate in modo evolutivo, per cui persino un debito pubblico ai miei tempi era considerato una copertura. E poi si è fatto fatica a dire, beh, mi sembra il contrario, però se per esempio il debito era dell'INPS non faceva parte dello Stato, eccetera. In Tocqueville invece il punto è questo, che la Costituzione federale c'ha che le spese sono assegnate allo Stato come tali. Lo Stato può fare la spesa in questo campo. Quando si dice Stato si dice State, un livello inferiore, diciamo tipo la regione, ha queste competenze. La federazione ha queste altre. Allora, tornando alle nostre meravigliose interpretazioni evolutive, che poi sono quelle dei sessantottini, eccetera, che hanno sfasciato tutto e non avendo la possibilità di usare il comunismo marxista, si sono inventati una nuova teoria che niente ha a che fare né con le tesi liberali ortodosse, né con le tesi liberal socialiste, né con le tesi socialdemocratiche, cioè una teoria, diciamo, una non teoria. Si interpreta secondo la volontà. Quindi, anche se non c'è scritto, c'è il principio residuale, cioè qualcuno può inventarsi una funzione che non è stabilita. E quindi, curiosamente, per esempio, a un certo punto il sindaco di Firenze di allora stabilì che lui poteva fare i matrimoni tra uomini o tra donne, perché lui poteva inventarsi questa funzione, perché non è scritta, e quindi qualcuno ha il diritto residuale. Poi nella Costituzione italiana ulteriore si è stabilito che il diritto residuale è delle regioni, le quali, se lo Stato non ha, diciamo, più il diritto residuale, lo può avere tutte le regioni possono avere un diritto residuale, quindi per esempio stabiliscono che vanno all'estero oppure fanno una spesa culturale, una spesa musicale, la paghiamo sempre noi, però la regione la fa, perché è il diritto residuale. Nel sistema federale puro, no, ognuno ha la sua competenza e non esiste il diritto residuale, salvo che ci sia scritto, tale è il diritto residuale. Da noi il diritto residuale, cioè in che cosa consiste questo residuo? Invece, secondo l'interpretazione attuale, secondo il nuovo testo, è il residuo è non solo qualitativo, ma anche quantitativamente illimitato. Cioè abbiamo una cosa che sembra quella della teoria dei fisiocriti, lo Stato potrebbe anche gestire tutto. Non si sa, in questo caso però non è lo Stato, è l'ente inferiore. E quindi nel sistema di Tocqueville invece ciascuno ha le sue funzioni, quindi certo può esagerare nelle spese, ma non si può inventare nuove funzioni. Non solo, ma ciascuno non è obbligato a pagare le spese degli altri, perché ciascuno, avendo le sue funzioni, non c'è tra le funzioni dire io debbo pagare le spese del soggetto inferiore o il soggetto inferiore debbo pagare quelle superiori. In questo si potrebbe dire che è simile alla regola di Maastricht, perché anche la regola di Maastricht dice non uno Stato non può, non è obbligato a sovvenzionare gli altri, la banca centrale non lo può fare, gli aiuti agli Stati. Però c'è un difetto, che lo Stato superiore risponde del cosiddetto, invenzione meravigliosa di questi giuristi di Bruxelles, che hanno trasformato a un certo punto, con un'operazione politica geniale, il manuale statistico della Comunità Europea. Io allora ero a Fondo Monetario, sembrava che scherzassero anche quelli del Fondo Monetario, non capivano bene. C'era tanto che diceva Francesco, lascia perdere, noi già tanto se riusciamo a far questo. Dico, ma insomma, si prende il manuale di contabilità nazionale e si dice queste sono le nuove regole del bilancio, perché non avendo tempo a fare regole di bilancio europee, è il manuale di contabilità nazionale. Il manuale di contabilità nazionale dell'epoca era anche antiquato rispetto a questo tipo di problemi, perché il manuale europeo non, della contabilità nazionale certi problemi non si occupava, però dice ne facciamo uno entro 3 anni, c'era questa norma nel trattato europeo, infatti lo stavano facendo. Nel manuale di contabilità nazionale c'è il concetto di governo generale, che è il consolidato contabile di tutti i governi. Ma un conto è fare il consolidato di tutti i governi, un altro conto è dire io che faccio il consolidato di tutti i governi comando su questo consolidato. In un gruppo societario, il consolidato di gruppo, c'è il capo che fa il consolidato di tutte le partecipate e naturalmente controlla anche le partecipate, quindi è un consolidato che rappresenta il suo potere. In questo caso noi facciamo il consolidato dello Stato, degli enti previdenziali, delle regioni, degli enti locali e della sanità. Lo Stato ne risponde, per la Comunità Europea con una geniale invenzione che non si sa chi ha fatto, dipende dal fatto che si è stabilito che la contabilità nazionale diventava la regola del bilancio pubblico. Nessuno ha pensato che a questo punto bisognava domandarsi che poteri ha il governo centrale. Ha il potere che dice Tocqueville che esiste un presidente eletto dal popolo che può bloccare, fare? No, perché non c'è presidente eletto dal popolo nel sistema europeo, quindi si può dire che in questo è incompiuto. Comunque, se non c'è il presidente europeo, si dovrebbe dire che il governo centrale ha potere di veto sulle spese degli enti locali, potere di controllo, eccetera. Invece, secondo la normativa italiana, tramite un referendum o un'altra interpretazione, non solo non c'è consolidato, ma la pretesa che avevo io all'epoca in cui Ciampi si è inventata la fumosa riforma della contabilità dello Stato, che almeno ci fossero regole di classificazione contabile uniforme, cioè seguire il metodo europeo di contabilità, è stato dichiarato incostituzionale perché contro l'autonomia. Quindi ogni ente ha una diversa classificazione. È vero che la classificazione europea è opinabile, però, perché per fare un esempio, che uno può dire ma sono cretini, però se questa è la regola è meglio seguirla per non creare il caos. La protezione civile sta nelle spese della difesa nella Comunità Europea, perché è una protezione. E vabbè, io la metterei nelle spese urbanistiche, però lì sta lì. E allora, se tu dici, ah, ma a me non piace, io non seguo il sistema COFOG, che è il sistema europeo delle funzioni, ma seguo, che poi è anche internazionale, seguo il mio, allora non puoi più consolidare il tuo bilancio con quello dello Stato, mentre lo Stato vorrebbe avere con una banca dati di tutti i cittadini e misurarci col redditometro come se potessimo tutti i cittadini essere un oggetto tipo fisiocratico, e non può sapere quanto spende la regione tal dei tali per la protezione civile, perché la protezione civile è classificata in un modo diverso da quello europeo. E poi ciascuno si può fare la sua classifica. E gli asili nido non si sa se stanno nella parte assistenza o nella parte istruzione e così via. Quindi lo Stato non ha neanche gli strumenti di controllo, in particolare nel settore della sanità, dove ci vorrebbero contabilità COFOG molto più dettagliate. Perché la contabilità COFOG è così, al terzo livello, ma al terzo livello si arriva sì e no ai farmaci, al terzo livello si arriva sì e no all'unità sanitaria locale, e quindi invece bisognerebbe avere una classifica più dettagliata. Quindi in queste condizioni non solo non si risponde, ma non lo si sa, e quindi si crea un debito sommerso, che in Italia si dice sia 80 miliardi di euro, che però non sta nel bilancio pubblico. Le regole di Maastricht non sono violate, perché essendo sommerso non si conosce. Quando lo si conosce è di qualche anno prima, quindi non riguarda il bilancio vigente. A causa di ciò, il teorema di Tocqueville sulle spese è ampiamente violato, mentre la regola di Tocqueville per cui ciascuno si deve fare la propria spesa e non risponde del debito degli altri, invece non è, anche questa è violata. Perché? Perché è vero che non c'è scritto da nessuna parte che lo Stato italiano deve rispondere dei debiti della sanità, e tant'è vero che è accaduto che una volta o più volte in Campania si è dovuto bloccare la spesa sanitaria, i farmaci eccetera, perché avevano speso tutto. A quel punto che si può fare? Lo Stato può commissariare la regione, ma intanto deve provvedere a pagare i farmaci lui per quell'epoca corrente, e più si trova lì questi debiti che sono stati fatti. Cosa fa? Dovrebbe in teoria forse sciogliere la regione, commissariare la vita. Non lo so, ma comunque è chiaro che questo si chiama, secondo una teoria di Buchanan, il teorema del, del buon samaritano. Insomma, c'è un ricatto a un certo punto umanitario che si è determinato, quindi c'è una difficoltà. Ecco perché il modello federalista europeo è incompiuto, cioè abbiamo soprattutto in questa struttura verticale una grossa problematica. Lo Stato centrale non è in grado di controllare gli altri, tra l'altro in Italia collaborazione che gli altri hanno addirittura il potere di spesa residuale, per cui non è che hanno una spesa fissa e su quella debbono stare, no, possono andare in là come nella sanità. Quando io ero in Parlamento c'erano questi medici che pretendevano di fare le leggi, ma naturalmente per proprio vantaggio, e insomma si sono costruite delle cose per cui non aveva senso dal punto di vista della finanza pubblica. Cioè, che vuol dire io ho diritto alla salute, eccetera, se tu non definisci bene i concetti? Quindi noi non sappiamo esattamente cos'è una spesa sanitaria, quindi non possiamo neanche controllare questo potere di spesa. Nel senso che uno dice, oh, è la salute. E vabbè, la salute in cosa consiste? Consiste per esempio nella medicina preventiva. In che modo consiste? Il mal di testa fa parte della salute, la cattiva digestione? Fino a che punto mi devo occupare della mutazione di sesso? Secondo un'interpretazione fa parte dell'identità, per cui fa parte del diritto alla salute. E quindi una ASL può spendere non si sa bene per che cosa, cioè non ha la limitazione della spesa, a parte il fatto che c'è anche il diritto residuale, per cui la regione può risolvere dicendo, beh, io non lo so se appartiene al diritto alla salute oppure no, però io posso fare le spese in genere non previste, quindi faccio una norma, una legge regionale, ho questa competenza, oppure la do agli enti locali perché posso anche delegarla ad altri. Quindi noi abbiamo questo problema che si è prodotto un po' in tutta l'Unione Europea in modi diversi. Si è prodotta in Spagna mediante un disastro che ha coinvolto le banche locali, con gli enti locali. Si è prodotta nel Regno Unito, dove però non sono entrati nell'euro, col fatto che il loro sistema di edilizia popolare si era tramutato in un meccanismo finanziario allegro ed era fuori dal controllo dello Stato, e quindi a un certo punto c'è stato il crollo del mercato dei mutui, che si era enormemente gonfiato come negli Stati Uniti, che ha generato un crollo poi bancario, e quindi la crisi negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, nel Regno Unito e in Irlanda è stata generata anche lì da questo, diciamo, potere locale nascosto, in questo caso finanziario, per così dire, collegato agli enti locali. E per la verità, pure negli Stati Uniti, essendosi violata la regola di Tocqueville, è così nato il boom e la sua caduta. Perché se guardate quello che è successo, i mutui subprime, cosiddetti, nella terminologia americana è un po' napoletana, subprime non vuol dire sotto primo, in realtà vuol dire zero ultimo, sarebbe quelli che non hanno credito. Allora si era stabilito il bollino blu se in una regione, per esempio Massachusetts, regione virtuosa, perché dava i crediti, l'organizzazione delle banche, dell'organismo che dà i crediti, agli immigrati privi di ogni mezzo per comprarsi una casa, che veniva comprata con un mutuo del 110% sperando che i prezzi salissero. Questo mutuo aveva il bollino blu perché era meritorio, risolveva il problema di integrazione. Mettendo insieme tutti i bollini blu si è inventato il sistema degli asset-backed securities, dove la parola asset-backed non vuol dire con un'ipoteca, vuol dire che c'ha come asset questo affare qui che non c'è. Allora questo viene mescolato a un'obbligazione puramente monetaria, e questo sarebbe invece un'obbligazione immobiliare. E questo enorme pacco sono poi i famosi titoli che hanno fatto crollare gli Stati Uniti. Quindi, se guardiamo bene, è proprio la violazione di questa regola di Tocqueville, dello Stato federale, in cui ciascuno ha le sue spese e i suoi debiti e non risponde degli altri, che è stata violata. Per la verità, negli Stati Uniti Detroit è fallita, mentre da noi il Comune di Roma non fallisce, anche se giuridicamente potrebbe fallire, perché questo non è scritto da nessuna parte, ma se un comune fa tutti quei debiti, lo Stato non c'è scritto che debba risponderne, se non per la parte in cui c'è una garanzia pubblica. In realtà la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe prendergli un sacco di cose, ma a questo punto interviene una legge. E la legge perché interviene? Perché c'è la regola di Tocqueville, cioè c'è il teorema di Tocqueville, cioè il problema è che l'incendio si fa col teorema di Tocqueville. I pompieri, anche preventivi, stanno nel sistema federale. Se il sistema federale funziona, per esempio il comune può fallire, allora il teorema, la regola della maggioranza che crea le spese, a un certo punto è bloccata entro limiti accettabili. Diversamente il controllo diventa quasi impossibile. E quindi siamo a questo punto, che la regola del 3%, buono o cattivo che sia quel 3%, in realtà ha due difetti. Il primo, che non può funzionare perché riguarda il governo generale e non il governo singolo, e ciascuno dovrebbe rispondere degli altri. Io, quando sono diventato ministro delle finanze, c'era Goria, giovane, ha compiuto il compleanno con una bottiglia di champagne insieme a me, perché non aveva ancora 40 anni, diceva: forse dovremmo commissariare l'INPS e le regioni per la sanità, perché adesso tu metti le imposte, io controllo le spese, ma non controlliamo niente. Infatti io sono riuscito a creare un sistema di aumenti fiscali per cui si è abbattuta quantomeno l'inflazione e non si è depressa l'economia, a differenza che col sistema di Monti. Però di là le spese, c'era il secchiello bucato che all'epoca era l'INPS, e la spesa regressa della sanità, e quindi quando siamo andati alle elezioni il PSI ha migliorato i voti nonostante le mie imposte, perché avevo fatto una serie di cose che piacevano, tra cui abolito o ridotto il bollo diesel sulle automobili, concesso l'entrata in Italia dei fondi di investimento con un regime più favorevole. Cioè, a ogni provvedimento cattivo io pensavo di farne uno che senza costo potesse, come dire, e poi andavo a fare le cose con garbo, come dire, no? Però la spesa è rimasta, cioè se uno guarda a fine anno o l'anno successivo, insomma, i bilanci, abbiamo aumentato la pressione fiscale e la spesa più o meno è rimasta uguale, cioè è rimasto un tassello. L'unica cosa è che abbiamo abbattuto l'inflazione e poi Craxi con la scala mobile è riuscito. Però diciamo che è un sistema che funziona fino a un certo punto, perché se non hai il controllo di questi altri enti, loro producono il bubone. Allora, questo è l'errore che manca nella Costituzione di Maastricht, il 3% di chi? E quindi dopo, naturalmente ci sono tutto il resto dei difetti, perché quando un paese è indebitato e deve fare il rientro, a questo punto Tocqueville non c'è più, perché lui si occupa di altre cose, ma uno dovrebbe capire che non si può far funzionare la deflazione, perché l'inflazione è male, ma anche la deflazione. È solo nella teoria di Keynes che van bene l'inflazione e la deflazione, per cui i keynesiani dicono: ma vedi che Keynes è rigoroso. No, non è rigoroso per me, perché lui è a favore sia dell'uno che dell'altro, che sono entrambe esagerazioni, come se uno può, diciamo non dagli uomini, dai cavalli, tirar fuori il sangue e metterlo dentro. Per la verità, a Bormio, quando io facevo il sindaco, c'era il dottor Conconi che faceva questo con gli atleti, gli toglieva il sangue dopo che avevano sciato nella pineta, in modo che avevano l'ossigeno, gli davano altro sangue, e poi questa bella riserva di sangue serviva per fare o le gare di sci o le gare di ciclismo o altre gare. Si chiama doping, no, questo sistema. Però, insomma, questi poveracci alla fine non sono finiti bene, perché togliere sangue, aggiungere sangue, di colpo crea un disastro. Ma comunque si deve rimettere questo sangue. Allora, se c'è la se c'è il rientro fiscale, ci deve essere l'espansione monetaria. E qui il rebus, perché non si può fare col debito pubblico, se no siamo da capo. Ma si dovrebbe fare con un altro sistema, che fu quello che adottò Draghi una tantum. Poi ricorso tedesco cavilloso alla Corte Costituzionale, secondo i tedeschi questa espansione monetaria è non un modo indiretto di finanziare il debito pubblico, è un cavillo stupido, però funziona a livello europeo. E quindi è chiaro che in Europa poi la ricetta, che non c'entra con Tocqueville, diventa inapplicabile, perché la deflazione crea incapacità di crescere, ma non perché non c'è la domanda globale di Keynes, perché se io tolgo d'improvviso dall'economia del denaro e faccio scendere i prezzi per una restrizione monetaria artificiale, impedisco all'economia di riprendersi. Quindi tutti i manuali dovrebbero dire: io ho tolto il denaro perché ho ridotto il peso fiscale, ho lasciato uno spazio per l'espansione del credito all'economia. Purtroppo non c'è questa, cioè c'è nel trattato la possibilità di interpretarlo così, e nel trattato dell'Unione Europea la Banca Centrale deve occuparsi della stabilità monetaria, non si deve occupare di impedire l'inflazione. Quindi ha dovere, non diritto, di fronte alla deflazione di fare la riflazione. Ma vado a spiegare ai tedeschi e ai keynesiani che per i keynesiani inflazione e deflazione sono manovre, cioè sono cose che fanno gli economisti, non hanno a che fare con i cittadini, con le persone, no? È un'idea fisiocratica dell'economia, cioè io posto, tolgo, aggiungo, metto, non imposte sono, non sono il prezzo ai servizi pubblici. Il credito non è un'attività di mercato, è una manipolazione dei potenti che stabiliscono l'equilibrio macroeconomico, no? Ecco, allora, e quindi queste sono le lacune di Maastricht. Veniamo all'ultimo tema, così ho terminato, che è quello che è il libro sull'antico regime, che secondo me Tocqueville aveva in mente da molti anni. Per me è il libro migliore, ed è un libro pieno di significato, perché chiaramente da anni questo storico acuto e sociologo aveva seguito la storia della rivoluzione e del dopo rivoluzione, come aveva fatto Manzoni in quel saggio bellissimo che ha scritto sulle conseguenze. Manzoni aveva una grossa cultura economica per la famiglia Beccaria di cui faceva parte. E bene, Tocqueville vede la questione dell'economia di mercato come la libertà di mercato nasca, dia luogo a un soggetto diverso, cioè la regola del mercato: tu dipendi dal mercato, non dipendi da un signore, non dipendi né da un signore né da un monsignore, dove per monsignore io in questo caso non intendo un duca che non c'è più, ma intendo un monsignore religioso. No, io non dipendo da quello. Il monsignore mi può aiutare se io ho avuto una disgrazia, ma non mi fa la carità di cui sta scritto in Sant'Ambrogio. Non consiste nel fatto che se uno non fa nulla deve vivere a spese degli altri. E quindi nell'economia di mercato c'è appunto la sanità gratuita, possibilmente non per il mal di testa, non per il mal di pancia, eccetera, perché se no è troppo comodo. Io mi sbronzo e poi mi faccio le pillole a spese dello Stato. Eh no. Quindi diciamo che l'economia di mercato invece dipendi da te stesso, sei responsabile di te stesso. Quindi se sei una persona e non un oggetto, e sin qui è importante da definire, perché i fisiocriti hanno l'idea che le persone in fondo sono degli oggetti, perché in questo universo uno le manipola come vuole, è un po' un'idea keynesiana in qualche modo anche, no? No, sono persone con la loro dignità, i loro diritti, senza esagerare, perché non possiamo avere tutti i diritti e non i doveri, hanno alcuni diritti. E, però è poi il mercato che stabilisce chi è meglio e chi è peggio, quindi ci si dà da fare, la società cambia. La società è fatta di persone responsabili, quindi la responsabilità si sviluppa la previdenza, si sviluppa il risparmio. Uno vede che quell'altro che ha studiato, ma non perché è laureato in, ha studiato o da fare il cuoco, o da fare l'artigiano, o da fare l'economista, o da fare il bancario, o da fare le agenzie di viaggio, o da usare il computer, quello che volete voi, ha studiato, ha acquistato delle capacità. Si è dedicato, poi si sarà anche divertito il sabato e la domenica, però lui fa anche il mungitore, mentre in provincia di Cremona i mungitori sono indiani, perché il sabato bisogna mungere le mucche e la domenica anche, ma non piace ai giovani mungere le mucche, perché se si alzano il mattino alle 5 poi puzzano e comunque non si alzano alle 5, per cui però nell'economia di mercato si fa anche il mungitore, si fanno anche i cosiddetti lavori scomodi, che poi non è detto che siano scomodi. Ormai è considerato scomodo fare il cuoco perché lì in cucina fa caldo. Però se voi vedete i cuochi sono quasi tutti extracomunitari, il che spesso dà luogo a risultati non sensazionali, perché spesso appartengono a paesi in cui il maiale è peccaminoso, però devono farci l'arrosto di maiale oppure gli involtini col prosciutto. E tuttavia, e poi magari sono astemi, devono anche gestire le scaloppine al marsala. Quindi l'economia di mercato di Tocqueville non è quella che abbiamo in Italia. L'economia di mercato che abbiamo in Italia, che la Comunità Europea si è dimenticata di chiedere, non sta in tutte quelle regole complicate sui traffici, le concorrenze, sta soprattutto inizialmente in quello che si può chiamare in senso lato mercato del lavoro e delle professioni. Non sta però nel dire io faccio l'architetto anche se non lo sono, perché attenzione, Einaudi voleva che ci fosse l'abolizione del valore legale dei titoli di studio, ma che il certificato lo desse l'associazione di categoria liberamente eletta e gestita, perché ci vuole qualcuno che ti dia il certificato in base alla tua competenza teorica o pratica che sia accertata. Ecco, bene, nell'economia di Tocqueville di mercato il soggetto è diverso, quindi anche la democrazia diventa più responsabile, perché il ragionamento che fa il soggetto che opera nell'economia di mercato è: se poi io sbaglio non vado a chiedere i soldi allo Stato, perché se si fa questa cattiva abitudine tutti le andranno a chiedere e allora io come contribuente mi autodanneggio. Cioè qui c'entra una regola che si chiama regola non scritta ma consuetudinaria o di comportamento, come in borsa non si bara, se no non si lavora in borsa, quando si deve fare un contratto sulla parola, e anche in altri campi, perché se no non si è più nel gioco. Allo stesso modo nell'economia di mercato si sviluppa una, potremmo chiamarlo, coscienza civica. E agli enti locali non si consente di spendere per cose così, perché ciascuno pensa che deve mantenere se stesso con i suoi soldi, che li conta e fa fatica. E uno che fa l'imprenditore e che sbaglia sa che deve pagare lui, per cui il rischio poi, se è per esempio una banca, sa che se lui rischia paga lui, non andrà dallo Stato a dire «Ah, ma io sono in difficoltà, mi dovete aiutare», che è probabile quello che facevano quelli del bollino blu. No, che mica erano così cretini da pensare che poi si riempivano, rischiavano il crack. No, perché guarda caso il crack non c'è stato, però ha pagato lo Stato. Allora, e qui termino, va letto il Tocqueville del teorema della spesa insieme al Tocqueville dell'economia di mercato, di cui poi, e questo è il punto fondamentale, è la libertà di contratto di lavoro, perché se tu hai il cambio fisso e i debiti, tu non hai altra scelta che inventare una cosa ipocrita, la svalutazione della moneta, così danneggi i pensionati, i risparmiatori a reddito fisso e i lavoratori senza potere contrattuale o con poco potere contrattuale, comunque tutti i lavoratori in genere, no? Favorisci le imprese che hanno fatto debiti e ricominci da capo, e quindi poi il tasso di interesse è più caro. Quindi quello non è un rimedio, quello è un modo ipocrita per non mantenere le promesse. E quindi succede che se hai la moneta stabile dell'Unione Europea, perché ciascuno non può permettersi che l'altro ci giochi sopra, devi avere i salari flessibili. E la regola di base è questa: se ho il cambio fisso, il salario deve essere flessibile. Quando io insegnavo economia internazionale, io questo insegnavo, che c'è una variabile flessibile o più, e o è il cambio o è il prezzo. E siccome i prezzi di un paese che non ha il petrolio sono i prezzi del suo prodotto, e l'Italia c'ha, per fortuna, qui terminiamo in questa cosa che sembra crudele, un'enorme riserva di produttività non utilizzata e non creata, perché è come se fosse uno di questi paesi che Tocqueville osserva prima della caduta del regime dirigista, per così dire, o vincolista. Cioè a dire, togliendo un po' di questi vincoli, noi abbiamo un'enorme massa di produttività. Vedevo ieri sera la televisione una cosa con cui voglio terminare, riguarda Castellammare di Stabia, che non è proprio, diciamo, in provincia di Sondrio o di Varese. E lì c'è un cantiere navale storico che fino a 2 anni fa era in crisi. Disoccupazione, cassa integrazione, problemi. Hanno applicato un contratto aziendale. Adesso questo cantiere sta non solo tornando alla cassa integrazione, lo dovrà riassumere, perché è pieno di ordini internazionali navali. Quindi la storiella che noi non siamo più competitivi nel settore navale non è niente vera. Noi lo siamo, per ragioni tecniche, perché lì quelli di Castellammare di Stabia sono bravi. Basta farli lavorare. Allora l'Italia, questo è l'esempio, per fortuna. Per la Grecia è un po' peggio, perché non ha tutti questi know-how e quindi deve tagliare i salari nel senso sgradevole di ridurre il costo della vita. Da noi si tratta di dire che si munge anche il sabato e forse si lavora negli straordinari, come fanno nel cantiere navale, perché per fare una commessa notoriamente bisogna non fare gli assenteisti il sabato e il lunedì come la Fincantieri, come è noto, e poi magari in certi periodi lavorare 12 ore perché le navi vanno consegnate in un certo momento. Se c'è un contrattempo devi anche lavorare di più, però ci guadagni perché tu diventi competitivo e alla fine hai un salario più alto. Quindi l'Italia deve semplicemente adottare regole conformi all'Unione Europea. Poi che l'Unione Europea non faccia il suo dovere, nel senso che ha commesso questi errori interpretativi della Germania, eccetera, è vero, però dipende anche da noi, perché se noi non abbiamo la nostra virtuosità e invece al contrario diciamo no, noi dobbiamo fare il governo federale, uno dice scusa, tu adesso lo vuoi fare perché non fai come noi. Allora io dico, ma scusate, mi spiegate perché i tedeschi hanno fatto dei contratti con cui loro che non erano competitivi lo sono. Il contratto in questione l'ha fatto anche a Detroit, che tra l'altro è fallito. E da noi non si può fare. Perché? Da noi si possono fare queste cose e applicarle anche altrove. Perché se uno vede Pompei che crolla perché c'è un affare che impiega non mi pare quanti mesi, perché abbiamo un sistema urbanistico così complicato e tra l'altro nelle mani, senza offendere nessuno, io potrei raccontare la storia del mio ascensore che è divertentissima nella sua assurdità kafkiana. E insomma, quello che gestisce quello non si capisce che cosa ha studiato, perché se gli porto la legge urbanistica non la capisce perché non ha laurea aurea, non la capisce neppure pur essendo geometra. E io mi dico, ma non capisco io come faccio a parlare in un comune con uno a chiedergli un'autorizzazione e questo non capisce. Però è così, perché queste autorizzazioni sono complicate e quindi forse è meglio dare il livello di competenza. E non si può pretendere, e questa è una teoria nostra di scelte pubbliche, di inventarsi alla fisiocratica. Scusa. Se io faccio il cuoco e ho delle cose, non posso usare la barzelletta dell'economista nel deserto che non sapeva come risolvere il problema della sete e dice se io avessi una bottiglia di acqua minerale io avrei... ipotesi, ho capito? Ipotesi. Se io non ho quella roba non lo posso fare. Quindi questo è l'altro argomento, abbassare le regole al livello dell'attualabilità. Cioè il perfezionismo non è accettabile, gli uomini sono imperfetti, la conoscenza è limitata, come dice Hayek, e quindi noi siamo uccisi da regole che ci siamo inventati e che non sappiamo applicare.
Bene. Grazie, grazie professor Forte. Professor Forte ci ha dato questa sera ci ha fatto fare un passo avanti importante nella conoscenza di Tocqueville. Vorrei sintetizzare in tre punti gli aspetti che ha toccato: quello dello Stato limitato, quello del modello federale, quello della responsabilità, che è uno delle risorse principali di una società libera nel modello della società democratica, nel modello tocquevilliano, e naturalmente tutte le osservazioni finali sulle rigidità e sull'iperburocratizzazione al quale conduce poi uno Stato nel quale intervengono più le pressioni corporative che non la ricerca che non la tutela del mercato, sono sicuramente degli aspetti che ci portano a realtà molto che noi conosciamo molto bene. A questo punto chiederei, non abbiamo più tantissimo tempo, però credo che qualche minuto possiamo dedicarlo alla sala. Salutiamo il sindaco Tognoli, buonasera. Ciao. Grazie. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda al senatore Forte?
Potete anche farvele per iscritto nei limiti del possibile.
Bene, allora Camillo vuoi... Ah, prego, prego, scusi.
Pubblico, mi rendo conto che è molto tardi, però volevo complimentarmi con il professor Forte relativamente sia a ciò che ha detto e anche da profano, usufruendo un po' della sua esperienza, che come rimette i rapporti, come li vede lui nel corso del tempo, fra Tocqueville, l'attualità europea, da una parte Einaudi, benvenuto Griziotti, Ezio Vanoni e non cito il ministro.
Grazie.
È un'osservazione questa, non... no, a cosa devo rispondere? No.
Se vuoi. Ma
mi sembra che ci sia una connessione evidente, perché diciamo che le teorie di Einaudi sono nel solco... visto particolari citazioni di Tocqueville, ma sicuramente sono dello stesso modello culturale. Quelle di Griziotti, diciamo, Griziotti è celebre, almeno adesso, prima era considerato strano, perché aver scritto un libro sull'onere del debito pubblico come onere per le generazioni future. E quindi la teoria del debito pubblico e del bilancio in pareggio, tra le altre cose, sta in Griziotti: si può fare il disavanzo in casi eccezionali. Vanoni, ecco due cose da ricordare di Vanoni. Una, che si batteva per il bilancio in pareggio in modo particolare in tutte le fasi del dibattito all'Assemblea del Costituente, più ancora di Einaudi, e quindi potrà essere stupefacente, ma se la gente capisce perché De Gasperi volle Vanoni, capirà perché era per, diciamo, quando faceva la sua programmazione, era fatta con gli investimenti, col bilancio in pareggio e con il credito e con i lavoratori che si danno da fare. In più Vanoni aveva un concetto che anche di Griziotti e di Einaudi, cioè il gradualismo. Per Griziotti, che era un socialista riformista illuminato, il gradualismo era anche parte di questa concezione teorica. Per Einaudi dipendeva dalla sua concezione positivista di razionalità limitata, che lui non ricavava da Hayek, con cui aveva scarsa familiarità, però lo ricavava da altri studiosi che a Torino erano particolarmente importanti. E diciamo che quindi c'è questo filo rosso che li rega insieme. Vanoni aveva appunto questa idea dell'individuo come persona. Tutto il lavoro di Vanoni tributario, la dichiarazione dei redditi, l'impostazione generale della programmazione è basata su questa idea di un'economia sociale basata sulle persone, sugli individui come persone, che poi sarebbe, tra l'altro, e lui probabilmente non lo conosceva, pur essendo appassionato di studi tedeschi che aveva fatto in Germania, con una borsa che gli aveva dato Einaudi, l'economia sociale di mercato si distingue, quella che i tedeschi attuali non conoscono, che è un'economia liberale pura. Però all'inizio di Eucken c'è scritto che non si tratta di individui ma persone, che in tedesco è un'altra parola, che in tedesco la persona, la parola persona e la parola individuo sono due diverse parole. Ecco, anche in italiano però diciamo individuo e persone in Italia vengono considerate equivalenti, mentre in tedesco suonano molto diverse. E questo vuol dire che il lavoro non è una merce per l'economia sociale di mercato, che però è sociale in quanto il mercato crea i frutti per distribuire e pone i limiti. E questo, diciamo, è nell'economia sociale di mercato, in Vanoni, in Griziotti, c'è questa idea per cui la moneta non è a piacere. Ecco, questo è anche importante. Vorrei ricordare che Vanoni ha persino scritto un saggio sulla rivalutazione della lira, il suo saggio principale giovanile. E quindi è vero che c'è questo filone.
Hai una domanda? Sì. Scusi, Camillo Fornasieri?
La mia domanda è questa. Brevissima considerazione. Culturali del pensiero complichino i fatti, le risoluzioni dei fatti, mi sembra che stasera si sia potuto intuire come dietro le osservazioni del professor Forte ci siano invece solide e salde, diciamo, informazioni culturali di concezione della vita sociale della persona, che invece hanno, come dire, semplificato e mostrato delle strade, delle correzioni e anche, diciamo, degli errori. Questa è la premessa. La domanda è legata a questo. Mi ha colpito il tema del federalismo, come, diciamo, da noi, molto semplificando, in Italia per 3-4 anni abbia assunto una caratteristica di doverlo pensare, ideare, fare in base a una come dire, ridistribuzione dei beni e delle risorse in virtù di maggiori capacità rispetto a delle scarsità altrui, cioè in fondo la fonte sia come un egoismo. Invece nel tema tocquevilliano, come lei lo ha un po' tra le righe trattato, mi è sembrato intuire che il federalismo in realtà nasce dalla correzione molto anche pragmatica di quel limite umano che tende a non sapersi correggere, come dire, correggere la spesa, un organismo che non ha il dovere di legiferare a più non posso, vedi Italia, perché deve avere il consenso. E quindi sia fondato anche qui su una concezione. Ed è interessante come forse sia un po' diversa questa da quella che maturava almeno socialmente o mediaticamente, no, in Italia. Non voglio accusare, diciamo, il leghismo, ma come dire, che non c'è sotto questa idea di fiducia nella persona individuo, no? E nel fatto che in realtà non ci possiamo correggere da soli, ma dobbiamo essere corretti dalla realtà. Quindi ci deve essere degli organi, delle funzioni che ci aiutano a questa correzione, sennò il potere diventa o assoluto o l'ideologia diventa di massa, ma diventa assoluta, no? Vedi gli esempi che ha fatto anche lei. Ecco, allora volevo chiederle che cosa n'è in Italia di tutti quegli studi che sono stati fatti dove si correggevano anche enti locali, regioni, eccetera, in base a un'ipotesi federalista interessante. E so che ci sono stati, sono scomparsi totalmente.
Scusi, professore, c'era un'ultima domanda, così poi chiudiamo e lei risponde a tutte e due.
Grazie. Sì, si sente. Beh, solo una piccola chiosa riguardo ai salari flessibili in regime di rigidità e cambi e dell'economia sociale di mercato, perché è chiaro che i salari flessibili possono essere trovati soltanto in un'economia sociale di mercato che il comune amico Baietti giustamente definisce come libera economia che produce effetti sociali. E sì, mi pare, ecco, i salari flessibili i salari flessibili presuppongono un diverso nuovo rapporto capitale e lavoro, che è proprio dell'economia sociale di mercato, di cui abbiamo alcuni esempi da qualche tempo nella Germania. Mi è piaciuto quando il professor Forte ha richiamato come l'origine l'economia fosse in qualche modo valutata, connessa strettamente con alcuni valori, spirituali, valori, dottrina della Chiesa e tutto. E effettivamente così era. È successo però che questa economia, che era intimamente legata con i valori e significati dell'uomo e del suo ambiente culturale, oltre che naturale, nella ricerca di una sua identità come scienza, soprattutto a partire dall'inizio dell'Ottocento, ha finito con rescindere questi legami e di fatto col concentrarsi soltanto sul profitto, il quale profitto, ahimè, ha finito poi col originare una conflittualità con altri fattori dell'economia come il fattore lavoro. Ecco, recentemente attraverso, li abbiamo sentiti tutti, i bilanci sociali e bilanci etici, eccetera, che sono ad oggi ancora un po' operazioni di maquillage, non sono cose concrete per come dovrebbero essere, va facendosi strada l'ipotesi che l'idea che l'attività economica, pur facendo perno sul profitto, debba perseguire anche una serie di altri valori. È quella che noi chiamiamo responsabilità sociale d'impresa, che non è però realizzabile per come è stato fatto finora: guadagno 100, 5 li do in opere buone, di cultura o altro. No, è un qualcosa in cui il profitto ha al suo interno anche la realizzazione di una serie di valori, come questi valori nel loro assieme e nella misura in cui sono perseguiti producono capitale, producono valore all'azienda. Si inizia ora a capire questo fatto, non fosse altro che per la circostanza che l'attenzione a questi valori finisce con creare un rapporto nuovo con i portatori di interesse, lavoratori, azionisti, clienti, fornitori, eccetera, che permettono all'azienda di conseguire un valore maggiore. I tempi non permettono di approfondire ulteriormente il rapporto tema tra questo modo di pensare e questo, no, ma è molto più reale di quanto non si creda.
È interessantissimo, però dobbiamo dare modo al professor Forte di rispondere, anche perché vedo che c'è una certa agitazione nella sala. Prego professore, grazie.
Ma dunque, intanto riguardo alla questione del federalismo, va detto che naturalmente le radici del federalismo non sono tanto nel rivendicare le proprie risorse, quanto nel rivendicare la propria capacità di autogoverno, che si può chiamare principio di responsabilità e anche di sussidiarietà, visto dal punto di vista dell'enunciazione teorica della Chiesa, che poi in termini di teoria delle decisioni e delle scelte riguarda il fatto che appunto più la scelta è vicina al singolo, più questa imposta e questa spesa diventano come un prezzo del servizio, però la cosa di base è la conoscenza, cioè l'idea che c'è in Sant'Agostino, se vogliamo, più che in San Tommaso, che c'è in Hayek, c'è naturalmente in questi studiosi dell'economia come me, che le conoscenze sono estremamente limitate, che le conoscenze indirette creano, come diceva l'altro mio grande amico Ronald Coase, i cosiddetti costi dell'informazione, ossia delle transazioni. E quindi che alla fine in teoria si potrebbe, ma in pratica, che poi non è una pratica ma è una teoria, poiché c'è il costo di fare ciò, la razionalità è limitata e quindi bisogna ricorrere a sistemi in cui l'intervento pubblico è limitato e comunque il più possibile decentrato, per evitare appunto l'irresponsabilità, per cui questo diventa un sistema per addossarlo agli altri, ci sono quei famosi limiti. Però la radice del federalismo è dire: io ti do le funzioni che tu puoi fare meglio al tuo livello, in relazione al fatto che tu conosci, eccetera. Certe sono per le varie caratteristiche, io le ho studiate tanto anche in sede europee, è necessario salire a una sfera superiore. La sfera finale, nella mia teoria, e ho visto che anche il Papa di Missionario aveva questa teoria, non esiste. Secondo me la conoscenza universale non c'è. È una conoscenza che può avere un essere superiore, non noi. Quindi per me il governo mondiale non c'è, perché non esiste la conoscenza mondiale, a parte il consenso mondiale, che è impossibile. Cioè, io non lo vedo, quindi se io non vedo questi obiettivi che i miei economisti matematici mettono x, y, z, no, io ho l'equazione, voglio che sia detto un contenuto informativo, e questo contenuto mondiale io non lo vedo, per cui il governo mondiale non ci può essere, quello europeo ha già grossi limiti informativi. Quindi questo è un po' il monito di Tocqueville. Per venire al discorso l'altro, ecco, in Tocqueville c'è una radice rispetto a questa idea un po' confusa, che io non ho mai capito bene, del considerare il profitto un male in sé o considerarlo un male perché lo si dipinge male. Dopodiché, come dice Röpke, che tra l'altro è uno studioso cristiano, anche se non cattolico, ma che cita soprattutto i testi cattolici, il profitto della teoria capitalista tradizionale non è il profitto dotato di senso per chi lo fa, perché questo egoista che persegue il profitto, come lo dice anche Sen, è un individuo stupido. Quindi non ha senso, quel profitto che viene perseguito è qualche cosa che ha una sua nobiltà, che tanto più è grande in quanto nella società la si apprezza. Se, per fare un esempio, una società apprezza che chi fa le scarpe, invece che finanziare una squadra di calcio, finanzia il rifacimento del Colosseo, e questo dà nobiltà alla sua impresa, perché, come dico io, questi miei amici culturali con la puzza sotto il naso. Guarda che un'impresa di scarpe, quando scopre che è vicina al Colosseo come immagine culturale, diventa più nobile, perché nel nome della ditta, nella mission, cambia. Quindi non è vero che è lui che contamina il prodotto, è il prodotto che contamina lui. E questo è importante per capire che, per esempio, il profitto associato a Pompei darebbe luogo a una magnifica costruzione di Pompei, con la responsabilità che se tu sei il suo tutore, il suo sponsor, lo fai male, tu ti rovini. Se lo fai bene, acquisti un prestigio, sai maneggiare le cose di pregio. Allora, cerchiamo di capire che il profitto nella società, secondo il concetto di Tocqueville di interesse bene inteso, è un fattore culturale. Quindi a questo punto noi possiamo dire che tutta quell'invenzione della... Io non voglio polemizzare con questa tesi, ma secondo me è un'ipocrisia. Quelli che dicono che c'è lo stakeholder e la parte sociale sono come le persone che se la cavano perché il giorno di Natale danno un obolo. È troppo comodo. Non è la stessa cosa.
Grazie al professor Forte anche per questa considerazione finale, molto condivisa da molti di noi. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è qui venerdì 14 marzo, avremo un altro protagonista della cultura riformista del nostro paese, cioè Sabino Cassese, che parlerà a un giovane l'antico regime e la centralizzazione del diritto amministrativo. Buona serata a tutti.